Una chiave di lettura.
Buongiorno da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Io do il benvenuto a Luis Badia Morales, giornalista della Radio Vaticana. Salve Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Oggi parliamo di Paraguay, le sfide di questo paese, la politica.
Paese interessante anche perché il 15 agosto si insedierà il nuovo governo, il nuovo presidente che è stato eletto nel mese di aprile e che, come tutti sanno, e questo ha fatto anche un po' di scalpore, il nuovo presidente è un sacerdote, non solo, è un vescovo della Chiesa Cattolica. E proprio ieri è stato pubblicato il decreto della Congregazione per i Vescovi che, come si dice in gergo, riduce lo stato laicale, o detto in un altro modo, fa perdere lo stato clericale al sacerdote, al vescovo Fernando Lugo, perché secondo la disciplina della Chiesa, in concreto il codice di diritto canonico, i sacerdoti in qualsiasi parte del mondo non possono fare politica, non possono entrare in politica, non possono tantomeno far parte di forme o coalizioni partitiche. Monsignor Lugo, in Paraguay, molto tempo fa, stiamo parlando di una vicenda che si trascina da 2 anni, ormai andrebbe detto non Monsignor Lugo, andrebbe detto il signor Lugo, da ieri, è entrato a far parte di una coalizione politica, o meglio è stato chiamato a cappeggiare una coalizione politica sociale paraguayana, che ha vinto le elezioni, e le ha vinto in un modo del tutto interessante, perché la sua candidatura, questa coalizione dei partiti, che adesso vedremo alla prova nei prossimi mesi, è riuscita per la prima volta a sbaragliare un sistema politico, un regime politico, quello paraguayano, al potere da oltre 60 anni.
Le sfide che adesso si aprono per questo paese quali sono, Luis? Perché è interessante capire il futuro, no?
Esatto. La cosa fondamentale, secondo me e secondo gli analisti, gli esperti, che si apre adesso in Paraguay è proprio quella che dicevo alla fine della mia risposta precedente. E cioè, in Paraguay per moltissimi anni, da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale fino a una quindicina di anni fa, c'è stata una delle dittature più longeve al mondo, quella del generale Stroessner. Questo generale a un certo momento è stato messo da parte e poi incominciò un processo democratico che gradualmente se n'è andato consolidando. Gli ultimi presidenti di questo paese, nonostante diverse vicende politiche interne, sono governanti eletti democraticamente, ma comunque tutti appartenenti al partito e al regime politico che era stato ereditato dal dittatore Stroessner. Ecco perché si dice che adesso incomincerà per la prima volta dopo oltre 80 anni in Paraguay un regime politico, o un governo sarebbe meglio dire, completamente diverso. Allora, la principale sfida è: riuscirà questo nuovo governo che si insedia il 15 agosto, indipendentemente che il suo capo sia un ex sacerdote o no, riuscirà a smontare tutto quello che quel regime ha costruito per oltre 60 o 70 anni e avviare un processo di approfondimento democratico, di redistribuzione della ricchezza, di lotta alla corruzione e via dicendo? Questa è la domanda.
E le risposte quali possono essere secondo gli esperti? Perché smontare un regime di questo tipo è complicato, no? Sappiamo che le transizioni sono lunghe e difficili e quindi bisogna anche mediare ad un certo punto.
Certo, perché evidentemente ci sono molti interessi consolidati lunghi decenni, interessi delle forze armate da una parte, che in Paraguay sono una vera casta militare potente, interventista in politica, anche se non necessariamente in un modo diretto, pesano molto, condizionano veramente le decisioni del Parlamento, dell'esecutivo e via dicendo. Quindi vedere come reagiscono questi poteri consolidati, fra tutti il primo, quello delle forze armate. Poi c'è quel settore della cosiddetta borghesia nazionale, anche se poi in realtà in Paraguay non è che esista una vera e propria borghesia nazionale, perché sono piuttosto interessi economici nazionali, però che amministrano capitale o ricchezze estere. anche lì. E tanti altri settori, la burocrazia statale, eccetera, tutto quello che lungo 60-70 anni si consolida. E allora la sfida di Lugo e della sua coalizione del centro-sinistra è, come tu dicevi in un certo qual modo, e noi stiamo qui per vedere, per analizzare poi nel futuro, come riuscirà a convincere nel negoziato, perché hanno sempre detto che è una via pacifica alle riforme, costituzionale alle riforme, quindi io scarto qualsiasi tentativo violento, autoritario, cioè che si mantenga il tutto all'interno di una cornice democratica.
Tu dici che non si può rimettere in piedi una dittatura seppur diversa da quella che c'è stata.
No, certamente loro lo hanno detto, lo stesso Lugo lo ha ripetuto diverse volte, la coalizione dei partiti che lo ha portato alla vittoria, quindi se noi lasciamo da parte quella tentazione che comunque esiste, perché poi in America Latina queste tentazioni autoritarie sia di destra che di sinistra fanno parte purtroppo della nostra storia, e la sfida consiste in come transitare da questa realtà a una diversa come quella proposta, che sulla carta pare molto interessante per il popolo uruguaiano, paraguaiano, scusatemi, tanto così che ha dato oltre il 40% dei voti a Lugo, senza mettere a repentaglio la convivenza pacifica, la tranquillità sociale, e quindi cercando accordi, o come si potrebbe dire in italiano, scendendo a compromessi che siano giusti, che non siano uno snaturamento del programma presidenziale approvato dagli elettori, e da una parte, e però che non siano neanche una continuazione del passato.
Abbiamo detto che le riforme sono molto importanti, però le esigenze del popolo in questo momento quali sono?
Sono un po' diverse a quanto abbiamo detto fin qua, che va nell'ordine un po' della grande politica o della geopolitica. Il popolo paraguayano, che è fra i popoli più poveri dell'America Latina, naturalmente aspetta innanzitutto miglioramenti delle proprie condizioni di vita. Il Paraguay è un paese dei giovani, giovanissimi, con un tasso di disoccupazione altissimo, e quindi la speranza, diciamo, del popolo in generale, che non entra nelle grandi considerazioni geostrategiche o geopolitiche, è quella di una svolta nella vita quotidiana per quanto riguarda l'economia, i posti di lavoro, l'inflazione e via dicendo. E c'è speranza. Leggendo la stampa online, naturalmente paraguayana, di questi giorni e anche delle settimane scorse, si vede che c'è una aspettativa enorme anche fra i settori che non appoggiarono questo candidato e questo presidente eletto. C'è molto interesse e molta curiosità anche internazionale. Da quanto si sa, fin qua il 15 agosto, al momento dell'insediamento di Lugo, saranno presenti tutti i presidenti dell'America Latina.
Questo è un dato fondamentale, importante, no?
Questo è un altro
punto di vista.
Questo è l'altro dato fondamentale, perché la domanda che si fanno tutti, che ci facciamo anche noi, in questa ondata latinoamericana verso la sinistra, tutti i governi di sinistra, pensiamo alla Bolivia, pensiamo al Venezuela, al Brasile, in un qualche modo il Cile, l'Argentina, il Nicaragua e via dicendo, anche se non sono tutti uguali, cioè non dobbiamo cadere nella semplificazione che i governi latinoamericani sono o dalla parte di Fidel Castro, ex governante cubano, in questo caso del Raúl Castro, de Chávez da una parte, o da Evo Morales in Bolivia. Questo è un po' un schematismo giornalistico, le cose sono molto più complicate, raffinate.
Hanno più sfumature, no?
E composite. Comunque la domanda è: cosa farà Lugo in questo quadro? Dove si colloca il nuovo governo paraguayano nel contesto della geopolitica latinoamericana, in particolare nel suo rapporto con gli Stati Uniti? Fino adesso, con l'attuale presidente uscente del Paraguay, Nicanor Duarte, il Paraguay viene collocato nell'area più filoamericana insieme con Álvaro Uribe della Colombia. Allora la domanda che si fanno tutti è quale sarà il suo rapporto con gli Stati Uniti e quindi quale sarà la sua collocazione. Ho l'impressione, dalle cose che Lugo ha detto durante la campagna, da quanto c'è scritto nel suo programma e quanto ha dichiarato in questi ultimi giorni, che lui farà un po' la strada della signora Kirchner in Argentina o della signora Bachelet in Cile, cioè mantenersi libero ed evitare di andare a associarsi all'asse Fidel, Chavez, Daniel Ortega in Nicaragua, Evo Morales. Cioè cercherà di mantenere una posizione equidistante, di grande rispetto nei confronti di tutti, ma non vuole essere associato a nessuno dei blocchi attuali.
Perfetto, va bene. Io ringrazio Luis Badia Morales, giornalista della Radio Vaticana. Grazie molte e buona mattinata, Luis.
Grazie anche a te e a tutti voi.